Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Epix, vi dico la verità, sono decorosamente preparato sui loro classici anni 80, da Impossible Mission a Pit Stop 2 fino allo splendido California Games. Poi, però ho lasciato perdere. Epix era comunque un'istituzione, eh? C'è poco da controbattere. Erano in attività 40 anni fa, facevano sfracelli e il loro videogioco più commerciale e di successo conteneva un uomo che correva con una falcata degna di Carl Lewis. Questo nel caso foste nati negli anni 70 e voleste avere ben chiara un'immagine nella memoria. Insomma, Ataritecari, quello che sto cercando di dirvi è che per un certo lungo periodo Epix è stata sinonimo di qualità. Su questo voglio che non abbiate alcuna esitazione, eh? Già ho cercato di chiarire il punto nella puntata 51 con ospite il buon Massimo Belardi di Quanti Giga la Panca, dedicata appunto a Impossible Mission, quindi andatevela a recuperare perché è proprio una bella puntata. Però adesso voglio mettere la parola fine a qualsiasi dubbio possiate anche solo minimamente sollevare riguardo ad Epix. Per questo oggi sono qui a raccontarvi la storia di Epix. Sigla!
Gaming che ti rendono giovane!
Ti piace Ataritecca e vuoi sostenerla? Bene, offrimi un caffè attraverso il servizio disponibile sul sito www.ataritecapodcast.it. Vorresti metterti in contatto con Ataritecca per fare richieste o discutere del massimi sistemi del mondo e della filosofia? Contatta il gruppo Telegram di Ataritecca. Sei interessata a contenuti videoludici in formato podcast e non sai cosa ascoltare? Bene, rivolgiti alla Lega dei Videogiochi. I link sono in descrizione. Partiamo! Benvenuti negli anni 80, o meglio, benvenuti nel selvaggio West dei computer e del software degli anni 80. È un tempo di grandi sperimentazioni, crescite ultra rapide e incalcolabili violazioni del copyright. Sega, Atari, Nintendo, Commodore, Apple e Microsoft sono tutti parte del gioco e sono solo una piccola parte degli attori sul palcoscenico, pensate un po'. Nel 1984 solo l'8% delle famiglie americane ha un computer in casa, ma il mercato è in crescita rapidissima e, come un qualsiasi altro mercato in crescita rapidissima, viene assalito da tutti quelli che vogliono cavalcare l'onda. Fare il pazzo cash, no? Una di queste compagnie in emersione si ritrova a cavalcare metaforicamente quell'onda. È una compagnia californiana che sviluppa videogiochi, si chiama Epix. Che voi, ascoltatori anziani di questo podcast, la ricorderete meglio per una serie di videogiochi pubblicati dopo il 1983, esattamente 5 anni dopo che la compagnia aveva aperto i battenti. Eh già, perché nel 1984 Epix arriva ad essere una compagnia software con più valore al mondo. Tuttavia però, solo 6 anni dopo, andrà in bancarotta. E dentro il 1993 chiude definitivamente i battenti. Dopo 10 anni di videogiochi di successo, saldamente in vetta alle classifiche mondiali. Triste, no? Comunque adesso mettetevi comodi. Questa è la storia dell'ascesa e della caduta di Epix. Le le origini. Come succede per le cose belle della vita, Epix nasce durante una partita Dungeons & Dragons. A quei tempi il master della partita, tale Jim Connelly, diviene una persona di tale successo che decide di comprarsi un Commodore PET. Pensate il lusso! Si compra il primo personal computer accessibile alle masse nel 1977. Connelly vuole usare il PET per fare i soldi grossi e giustifica la spesa pazza di quei $795, che guardate che erano tanti a quei tempi, imparandoci a programmare sopra, ok? Già da 10 anni custodisce gelosamente l'idea di creare un videogioco in Basic e così recluta per aiutarlo John Freeman, un partecipante abituale alle sue partite di D&D, eh? Ok, Freeman non è un programmatore, ma ne sa a pacchi di giochi e scrittura. È uno dei redattori di una rivista dedicata agli hobbies e ai giochi di qualsiasi natura ed ha recentemente pubblicato pure un libro sui giochi da tavolo. Così, Connelly e Freeman insieme costituiscono le due facce della stessa medaglia nello sviluppo dei videogiochi. Connelly programma e costituisce l'ossatura del gioco, mentre Freeman si occupa del game design. La qualcosa fondamentalmente significa che si deve occupare praticamente di tutto il resto. Insieme i due, nel 1978, partoriscono un gioco di battaglie spaziali chiamato Starfleet Orion. E per venderlo fondano una società ad hoc che chiamano Automated Simulation. In questo modo almeno la gente ha un soggetto ben preciso a cui intestare gli assegni, no?
Ed ecco com'è andata. Questo è l'assegno numero uno, l'unico che Roger abbia mai firmato, spero. Nello spazio della data ha scritto oggi, 1783. La cifra è di $72 milioni ed è pagabile all'ordine di droga. E la causale è per la droga ed è firmato John Travolta.
Se confrontato agli standard di oggi, il gioco Starfleet Orion è decisamente primitivo, ma piace molto e fa comparire velocemente la Automated Simulation sui radar dei videogiocatori dell'epoca. L'anno seguente Automated rilascia Temple of Upsai, il primo di una serie di giochi Dungeon Quest che avrà un successo clamoroso, sia di critica che di vendite. Nonostante gli home computer siano ancora una relativa rarità, Temple of Upsai vende più di 20.000 copie e viene convertito per numerose piattaforme diverse negli anni successivi. Nel 1981, tuttavia, la crescita della Automated Simulation subisce una battuta d'arresto. Tutti i loro giochi girano sempre con il medesimo motore grafico che Connelly aveva sviluppato in Basic nel 78. E con giochi come Ultima e Wizardry con cui rivaleggiare, Temple of Upsai e i suoi 11, sì avete capito bene, 11 sequel, cominciano ad essere, insomma, vistosamente obsoleti. Connelly però non ne vuole assolutamente sapere di rinnovare il motore grafico e di conseguenza la frustrazione di Freeman cresce fino a condurlo alla fuoriuscita e alla formazione della Freefall Games. Praticamente si mette in società con la propria moglie e comincia affari per conto suo. Rimasto solo, Connelly si ritrova a gestire in solitaria una compagnia che ormai conta già 30 persone ed è localizzata a Sunnyvale, in California. Che bel posto che è Sunnyvale, eh? Ah, quanti sogni! Alla luce del fatto che le vendite stanno calando così velocemente da portare la Automated Simulation al tracollo, Jim si dedica alla massiccia ricerca di investitori per riuscire a mantenere a galla la compagnia. È così che Connelly assume uno specialista in marketing, tale Robert Porsche, e lo fa per riportare l'azienda agli antichi fasti. La prima cosa che fa Bosch, comunque, è quella di mollare la vecchia e datata produzione legata ai videogiochi Dungeons Quest e convoglia tutti gli sforzi di marketing della società su un videogioco più action, chiamato Jumpman. Un videogioco dall'aspetto familiare per chiunque avesse mai giocato a Donkey Kong, in sala giochi ovviamente, ma sapete com'è? Hey, se la gente vuole questo, perché negarglielo?
E allora, a che cosa servono le tette nel nostro film?
A sbiettare, a incassare, fai soldi, oh! Tutte le cose che ha girato René, per carità, con amore. Piani sequenza, battute colte, ti serve affanculo tutto, via, capito? Invece bisogna partire con... Ecco, io per esempio ho un incipit, potrebbe essere, cioè un pezzo di carta, scritto. Potrebbe essere... L'Italia è il paese che amo.
Le vendite sono buone, gli investitori lo notano e il vecchio affarista veterano Michael Katz... viene chiamato a guidare la compagnia a fianco di Connelly. E chi è Michael Katz? Bella domanda, ascoltatori. Katz, pensate, viene dalla Coleco Industries, dove ha contribuito attivamente al rilascio della console ColecoVision, che poi è stata un grande successo giusto l'anno prima. E non passa molto prima che l'altro socio fondatore Connelly capisca che il nuovo corso della Automated Simulation non assomiglia più a quello che ha in mente lui. Così, già nell'83, anche lui molla la società, fondandone un'altra sua. Un piccolo team di sviluppo chiamato Connelly Group, che rilascia giusto un pugno di giochi attraverso la Automated Simulation prima di scomparire nell'oblio degli anni 80. L'esplosione di Epix. Così, adesso Katz e Bosch rimangono a gestire Automated Simulation e i soci originari fondatori non ci sono più. I due nuovi hanno l'arduo compito di tenere a galla la compagnia in questo mare impetuoso. Il loro primo passo è quello di cambiare nome all'azienda ed assumere l'identità del brand adottato per la pubblicazione dei videogiochi più action, ovvero Epix. Il secondo passo è quello di acquistare Starpath, il produttore del sistema Supercharger per Atari 2600. Quel sistema che permetteva di far girare sulla piccola macchina di Atari dei giochi che potevano anche dare delle prestazioni superiori allo standard. Conseguentemente all'acquisto di Starpath, Epix gode dell'apporto di nuovo e talentuoso personale proveniente proprio da quei lì. Il successo di Jumpman per Commodore 64 inizia una rivoluzione tecnologica interna che si cementa nel 1984 con il rilascio di Summer Games. Un incredibile successo commerciale che vende un quarto di milione di copie entro la fine della decade e sprona Epix a toccare livelli mai raggiunti prima. La compagnia si trasferisce in uffici più grandi nella città di Redwood, California, e raggiunge il picco della forza lavoro con 150 impiegati. È un periodo d'oro per Epix, che riesce tranquillamente a sostenere la sua fama ringraziando in larga parte il successo di Summer Games 2, Winter Games, War Games, Impossible Mission e i due Pit Stop. Tutti questi titoli divengono successi enormi per gli standard del tempo e sono rivoluzionari per come effettivamente sfruttano le peculiarità grafiche e sonore del Commodore 64. Che, ricordate, è il principale computer per il gaming di quell'epoca. Infatti, molti considerano Epix come l'unica compagnia software che sappia sfruttare appieno la capacità della piattaforma, e questo forse contribuisce a quel feeling di disagio che i dirigenti di Epix provano in seguito al rilascio di California Games nel 1987. Non fraintendetemi, eh? California Games è un successo clamoroso ed è forse il gioco più ricordato di Epix anche ai giorni nostri. La sua comparsa sul mercato non è certo causa di preoccupazione, ma è anche indubbio che arrivati a quel punto gli sviluppatori di Epix avessero spinto il Commodore 64 al suo limite. Da quel punto in poi sarebbe stato impossibile venirsene fuori con un nuovo gioco che potesse ancora impressionare i giocatori dell'ormai vecchiotto C64. Già, il Commodore 64. Anche questo punto sta diventando un problema, eh? Il 64 è a fine vita ed è solo questione di tempo prima che l'industria dei videogiochi vada oltre, lasciandoselo alle spalle e facendo passare i giocatori su piattaforme più performanti. A quel tempo le vendite dei giochi per Commodore 64 rappresenta il 50% del fatturato di Epix, ma visto l'andazzo sembra proprio che per la fine di quel decennio Epix debba trovare il modo di riconvertirsi su altre macchine prima che il declino si palesi inevitabile. E il primo passo per evitare il baratro è quello di assumere David Morse come unico e nuovo amministratore delegato. La caduta di Epix. David Morse arriva da Amiga, la compagnia che ha prodotto il rivoluzionario chipset Lorraine. Amiga aveva trattato con Atari per cedere l'uso del sistema Lorraine, da poter utilizzare in una nuova console o un nuovo computer o boh, ma alla fine l'affare venne concluso con Commodore, che regalò al mondo quella meraviglia di un computer che tutti chiamano, indovinate un po', Amiga.
Perché non te la compri?
Lasciando quindi Atari, da poco acquistata da Jack Tramiel, sostanzialmente senza armi per dare l'assalto al mercato dei 16-bit. Ricordiamoci di questo fatto, perché sarà utile per capire tutto quello che accadrà da adesso in poi. È fondamentale. Comunque dicevamo, David Morse viene da Amiga e dà una visione su quale direzione Epix debba andare. Quella direzione porta decisamente verso le console portatili. Ricordiamocelo, è il 1987 e siamo a 2 anni di distanza dall'avvento di nostro signore Game Boy. Quindi, ragazzi, Morse alla fine la visione l'aveva anche avuta giusta. Tuttavia, la creazione di una nuova console portatile, specialmente se la nuova console deve essere piccola e maneggevole, non è per niente economica, anzi è molto costosa. Negli Stati Uniti, sul mercato del 1988, il NES ha sostanzialmente strapazzato il Commodore 64 e molti dei suoi sviluppatori cominciano a fare giochi solo per Nintendo. Ma Morse insiste che i giochi possono essere fatti molto meglio su Commodore 64 piuttosto che sul NES.
Ebbi la stessa sensazione quando chiesi a mio padre un Betamax anziché un VHS.
Ma eri soltanto un bambino.
Un bambino che ha scelto il formato sbagliato per registrare The McNeil Rare Report. Non solo, ero sicuro anche che gli HD DVD avrebbero battuto i Blu-ray.
Quanti anni avevi?
Abbastanza da scegliere meglio. Sai, adesso che ci penso, sono stato di fronte a uno scatolone pieno di iPod e ho comprato uno Zoom.
Che cos'è uno Zoom?
Già, esattamente.
Epix, quindi, è speranzosa nella sua console portatile e sostanzialmente ignara dell'uragano Game Boy che Nintendo avrebbe scatenato sull'industria dei videogiochi da lì a un paio d'anni. Così, lavorando a testa bassa, nel 1989 Epix è pronta a rivelare al mondo la sua console, che ha battezzato con il nome di Handy. Tuttavia, un investimento nell'ordine di decine di milioni per svilupparla ha, per così dire, lasciato le casse della compagnia completamente all'asciutto. Anni prima Morse aveva venduto il suo rivoluzionario chipset Lorraine a Commodore. E adesso sembra che dovrà fare esattamente la stessa cosa con l'Handy. Sfortunatamente questa volta le cose non vanno bene sia per Morse che per Epix, dato che entra in scena Jack Tramiel.
Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio.
Vi ricordate Jack Tramiel? Quel geniale bottegaio che si era comprato Atari con 2 cambiali. Quel commerciante uber tecnologico che sostanzialmente Morse ha fregato ai tempi dell'affare Amiga. Bene, ecco, nel 1989 Atari non è più la superpotenza di un tempo, sopravvive con i computer a 16 bit, ma quando si parla di console è stata completamente sbaragliata da Nintendo e Sega. Quindi, ari bene, adesso abbiamo un vecchio squalo come Tramiel, che ha fiutato l'odore del sangue che stanno versando le casse di Epix, e vedendo nell'Andy un'opportunità per riportare Atari in cima alla classifica, acquista i diritti della console, assumendosi tutta la responsabilità per la produzione, il marketing e la distribuzione. L'unico lavoro che rimane a fare ad Epix è quello di produrre i giochi necessari per renderla desiderabile questa console. Ovviamente c'è Jack di mezzo, quindi l'affare non è buono per Epix. Perdono completamente il controllo sulla loro creatura. Ma ehi, almeno hanno i soldi necessari per rimanere a galla in quel mare in tempesta, no?
Atari Lynx, il videogioco portatile a colori. Se la fai sempre franca. Quasi sempre.
L'Andy cambia nome, diventando Lynx, e viene rilasciato nel settembre del 1989, giusto 2 mesi dopo che Nintendo ebbe rilasciato il suo Game Boy. In breve tempo, però, approfittando di una clausola contrattuale, già che è un drago in queste cose, Atari taglia completamente fuori Epix dalla gestione di Lynx. Nessuno ha una chiara idea di come si sia svolta la faida tra Atari ed Epix. Forse è stata una vendetta accuratamente congegnata da Tramiel per vendicarsi dell'affair Amiga, oppure una semplice mancanza di oculatezza da parte di Epix. Boh? Al momento nessun documento legale è disponibile per spiegare bene questo scenario, ma le chiacchiere degli addetti ai lavori parlano di entrambe le opzioni. Purtroppo Epix non riesce a fare molto per sfuggire al proprio destino, se non mettersi in un angolo ed aspettare l'assegno mensile delle royalties provenienti dai giochi che ha già sviluppato per il Lynx. Ma questi assegni non sono abbastanza sostanziosi da permettergli di sopravvivere. Così, alla fine del 1989, Epix dichiara bancarotta. Ma la storia non finisce lì. Riescono in qualche modo a rialzarsi, passando allo sviluppo di giochi per console piuttosto che per il mercato PC. Ma ovviamente quella è solo una Epix che non riuscirà mai più ad avvicinarsi al suo antico splendore. Così, nel 1993, la società e le sue risorse vengono acquisite dalla Bridgestone Media Group. Successivamente poi la società britannica System 3 ha poi acquisito Epix e l'intera sua libreria di giochi nel 2008 ed ha rilasciato versioni rinnovate per console moderne di alcuni suoi titoli. Ma la maggior parte dei videogiochi rimangono tuttora persi, a meno che non siate abbastanza fortunati da possedere un Commodore 64 funzionante, eh? Ovviamente. Quindici anni dopo che Jim Connelly e John Freeman decisero insieme di fare un piccolo gioco chiamato Starfleet Orion, Epix era morta. La compagnia ha sviluppato delle vere e proprie gemme nel corso della sua vita commerciale, ma alla fine lo fece perché tutto era nato dal desiderio di un uomo che voleva trovare un modo per ammortizzare l'acquisto di un computer. Ed è forse giusto che quella Epix sia scomparsa con la stessa presunzione con cui era iniziata. La puntata di oggi finisce qui, il vostro Mone vi saluta con la solita aria complice. Ci sentiamo il prossimo giovedì sempre su Spreaker e le maggiori piattaforme di podcasting disponibili. A risentirci!